Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giovanni e Giacomo. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciava molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Abbiamo sentito la chiamata che avviene da una parola potente, parola autorevole. Abbiamo sentito domenica Gesù che guarisce un ammalato, che rappresenta il male inconsapevole, quel male che non ci accorgiamo neanche di avere. E Gesù lo guarisce con una parola: taci. Più che una guarigione, è un metodo insegnato a noi. Noi dobbiamo dire taci a questa parola e fidarci di lui, di un'altra parola. E ora Marco continua presentandoci la giornata tipo di Gesù. Dalla sinagoga, predica, guarisce, poi va a pregare. La vita di Gesù è tutta così. Ma oggi la liturgia ha scelto come prima lettura, per unirla a questo Vangelo, questo brano di Giobbe. E Giobbe è l'emblema dell'uomo del dolore, l'uomo che interroga Dio. Giobbe pone domanda a Dio e lo processa, vuole una risposta che non trova. Il mistero del dolore. Da millenni l'uomo si interroga e nessuno ha mai risposto. È qualcosa di interdetto a noi, è qualcosa che ci precede e nessuno sa. Ma oltre a questo dolore che è mistero, c'è anche dolore creato da noi, che nasce dal non amore, dal male fatto. E alla fine Giobbe non trova la risposta, ma termina fidandosi di Dio, rinunciando a parlare di Dio con gli schemi umani che non abbiamo. Si fida e basta. E alla fine è questo che possiamo fare. Il dolore fa parte della condizione umana e nessuno risponde. E anche se progrediamo e la scienza aumenta, poco tanto ci riguarderà sempre, ci riguarderà sempre. E riguarda tutti, e riguarda tutti. Alla fine possiamo, sul Calvario, se notate, ci sono tre croci. Due croci dei ladroni, uno bestemmia e uno domanda perdono. Ed è la stessa identica situazione. Ed è sempre così. Si può perdere la fede, si può ritrovarla. Posso fidarmi o diventare ateo. E questo riguarda tutti. San Paolo dice: chi è in piedi stia attento a non cadere. Ecco, questo è il mistero che viene presentato senza risposta. E oggi Marco ci presenta Gesù che guarisce gli ammalati. Molti, non tutti. Gesù non spiega il dolore. Gesù non dà nessuna risposta al dolore. Dà per scontato che va combattuto e basta. Non fa parte del piano di Dio e bisogna combattere. Quando lo si combatte, il regno si realizza. Gesù non dà risposte ma si fa vicino. Il Vangelo di Matteo, che racconta lo stesso fatto, dice Gesù, citando il profeta Isaia, il servo sofferente, prese su di sé le nostre infermità, si caricò dei nostri peccati, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire. Gesù guarisce molti, non tutti. La parola usata è curare. Curare vuol dire onorare, vuol dire rispettare, vuol dire ascoltare. Gesù curava tutti, curava l'ammalato, non il male. Noi spesso curiamo il male a scapito dell'ammalato. Pensate quanto è importante la parola, anche all'ospedale. Si è curati e qualche volta manca la parola. È una cosa terribile. Già parlare, spiegare, condividere. Il male profondo dell'uomo lo si guarisce curando. Ci sono malattie che non si guarisce, ma sono curabili, che è un'altra cosa. Noi ci lamentiamo tanto, giustamente, bestemmiamo, la risposta non la troviamo. Perché? Perché? Ma ci dimentichiamo sempre di domandare, ma io cos'è che posso fare? Se notate, è proprio nella malattia che spesso si viene emarginati. Un po' ci si emargina per non rompere gli altri, e un po' si viene emarginati. Eppure basterebbe l'esserci. C'è sempre più solitudine. Questo perché facciamo fatica, specialmente noi maschi. Se non posso fare, devo andare, stare, esserci. Ed è difficile. È qui che scopriamo la nostra fatica di amare, la nostra fatica di affrontare queste cose. Perché già guardarle ti fa da specchio, ti fa capire qualcosa di te, anche della fine che non vuoi vedere. Essere. E per affrontare questo tema occorre avere il coraggio di affrontare la propria morte. È difficile stare lì, fare niente, esserci, stare. Questo è il segmento del Vangelo. E non è casuale che oggi, parlando di Gesù, la giornata tipo di Gesù, si sottolinea che Gesù da solo andava a pregare. E noi non sapremo mai che cosa Gesù abbia fatto in quella preghiera, ma stando alla tradizione biblica, la preghiera comunitaria era liturgica, comunitaria, di lode, quasi sempre quella individuale, era di grido, di lamento, di brontolamenti. Non è casuale che nella Bibbia un terzo del Salterio, quindi 50 salmi su 150, sono salmi di gente che urla, che grida, che si lamenta, che soffre. Esiste anche un libro, il libro delle lamentazioni, tutta una lamentela. E lamentarsi fa parte, senza esagerare, cioè bisogna lamentarsi quando c'è motivo, non per ogni cosa. A volte si può anche bestemmiare e diventa preghiera, ma non per ogni cosa. Ma lamentarsi fa parte della pedagogia. Meglio lamentarsi che lasciarsi andare, diceva il cardinal Martini. Ecco, Gesù pregava cosa... Possiamo immaginare che, incontrando tutta questa gente ammalata, abbia gridato, il grido verso... Il grido è la prima preghiera, il grido di dolore, è la prima preghiera che dal mondo è stato creato e si è rivolto verso Dio sconosciuto, ma è la prima preghiera, il grido del dolore. Gesù si sarà lamentato, avrà rontolato e avrà chiesto la forza per se stesso, ha chiesto anche che gli tolga quel calice, ha chiesto anche un miracolo che non ha ricevuto. Ma è stato sicuramente anche prendere la forza per vincere la tentazione di fare miracoli. Tutti ti cercano, andiamocene altrove. Non vuole essere seguito per questo. La nostra preghiera deve essere così, lamentazione, di grida, di urlo, e quando è troppo si può anche esagerare. Si può anche chiedere miracoli. Come si può non chiedere un miracolo per un figlio ammalato? Ma chiedere anche la forza di stare, la forza di non scappare, la forza di scoprire la speranza. Perché il vero miracolo, io non ho dubbi che Dio faccia miracoli, ma il vero miracolo è la capacità di amare. Ed è di questo che parla la guarigione della suocera di Pietro. Noi leggiamo questi testi, ma se conoscessimo bene la cultura ebraica di quel tempo, Gesù che entra in una casa, tocca una donna ammalata, una donna con la febbre, quindi colpevole, impura, diventa impuro anche lui. Lui entra, tocca, la prende per mano. Ma che cos'è questa febbre? Che cosa rappresenta la febbre? Se vuoi fare un miracolo, fa qualcosa di serio, no? Di importante. Una semplice febbre, bastava aspettare una settimana anche senza aspirine. Una settimana sarebbe passata, probabilmente. La febbre rappresenta... Che cosa succede a casa nostra quando siamo malati? Specialmente i maschi, essere coccolati, la spremuta, e tutti e care, come stai? Essere serviti, essere coccolati. Gesù vuole vincere questa febbre, eccentrarsi, servire, ascoltare, aprirsi agli altri. C'è questa febbre che si manifesta in mille maniere, i discepoli andando avanti hanno la febbre del potere, cercano di essere più grandi, è la febbre, è l'egoismo. E questa guarigione impiega tutta la vita. Ogni domenica è un esorcismo, un vincere il male che è in noi, un po' alla volta vincere questa voglia dell'essere io al centro di tutto quanto. Questo è il percorso che siamo chiamati a fare domenica per domenica, un po' alla volta. Veniamo plasmati dalla parola, non facendo sforzi. Potete sforzarvi quanto volete, è che col tempo ragioniamo, vediamo le cose diversamente. E l'ultima cosa, San Paolo dice, non è un vanto per me, necessità mi spinge a annunciare il Vangelo. Come dicevo prima, Giobbe dice, è Dio. Perché bisogna credere in Dio? Perché è Lui. Perché bisogna amare un figlio che rompe? Perché è Lui. Perché lo incontri, perché lo conosci. Dio è Dio. No, perché è Lui. Non è un vanto. Dice, io annuncio il Vangelo, cosa ci guadagno? È già un piacere farlo. Io sono contento di predicare. È una fatica prepararsi, ma dopo è un piacere. Se poi ascoltate, è ancora più consolante.